credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Come ogni martedì siamo pronti per trascorrere insieme la nostra mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Sfogliando ci porta in Argentina. Grazie alla preziosa collaborazione del padre gesuita Guillermo Ortiz, responsabile per la promozione dell'America Latina e dei programmi in lingua spagnola della Radio Vaticana, Angelo Paoluzzi ha intervistato la giornalista cattolica argentina Virginia Bonard. Da questa intervista emerge la fotografia della realtà della comunicazione cattolica, in particolare della stampa scritta in Argentina, il terzo paese più popoloso dell'America Latina dopo il Brasile e il Messico, un paese con una forte tradizione cattolica.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Virginia Bonard. Qual è la situazione attuale dei media cattolici in Argentina, in particolare della stampa scritta?
Le fonti gesuite sono molto attendibili, con un buon livello di legittimità dell'informazione. I salesiani sono rivolti soprattutto ai giovani, con pagine web molto attive e riviste che hanno un'ottima diffusione. Credo che oggi possiamo ampliare lo spettro e non considerare soltanto queste due congregazioni, ma considerare anche, come frutto del Concilio Vaticano II, i movimenti ecclesiali, che anche sono fioriti con i propri organi di diffusione che hanno raggiunto un ottimo livello informativo. Il movimento dei focolari ha già organi che vengono consultati in maniera permanente e ha distinti obiettivi. Credo che sia importante anche sottolineare che molte di queste redazioni sono formate esclusivamente da equip di giornalisti professionisti.
Quali sono in Argentina le testate più antiche, più diffuse e autorevoli? E in quale settore? Mondo giovanile, cultura, informazione generale, pastorale?
La más antigua nuestra es Criterio.
La rivista più antica è Criterio. Una rivista d'opinione, che ha una redazione di altissimo livello professionale. Produce informazione che viene ripresa nei giornali nazionali, che la legittimano, citandola come fonte. Come fa per esempio il quotidiano di Buenos Aires, Clarín, il più importante quotidiano dell'Argentina. Ci sono poi una rivista che ha 100 anni di vita e si chiama Joven, Giovane, e Ciudad Nueva, Città Nuova, del movimento dei focolari, molto letta nelle comunità e fra i catechisti. Il rinnovamento che i movimenti ecclesiali sollecitano all'interno della Chiesa rivitalizza il popolo dei lettori. I sacerdoti, ad esempio, per il loro lavoro, prendono come punto di riferimento il mensile dei Paolini, Vida Pastoral, Vita Pastorale, con articoli che accompagnano il sacerdote nei suoi diversi compiti. E ancora un periodico, Cristo Hoy, Cristo Oggi, che ha un pubblico molto semplice, popolare. È una sorta di bollettino parrocchiale a livello nazionale. Una pubblicazione che ha uno sguardo molto ampio sulle diocesi, con molti dettagli, e la cui aspirazione è di essere vicino ai lettori. Si vende alle porte delle parrocchie, è molto economico, alla portata di chiunque, anche se non viene considerato come fonte.
A proposito di fonti, come si alimenta il flusso di notizie del mondo cattolico?
In Argentina hay una agencia informativa cattolica, AICA.
In Argentina abbiamo un'agenzia di stampa cattolica, AICA, che produce una buona informazione e lavora molto attivamente. Un caso interessante è rappresentato dal supplemento religioso che ogni 3 o 4 settimane accompagna Clarín e che trae notizie dal mondo religioso in generale, non soltanto cattolico, ma anche ebraico, musulmano e evangelico. La sua caratteristica e la sua premessa è il dialogo interreligioso. Ha una versione digitale e una cartacea, vive di inserzioni pubblicitarie che gli permettono di mantenersi e il suo portale è molto interessante, con una serie di informazioni tempestive a livello nazionale, caratteristica imprescindibile oggi per essere competitivi e raggiungere anche il mondo non confessionale.
Virginia, come facciamo a non cedere alla tentazione di essere i primi a dare la notizia, quando invece la forza della nostra fede sta nella capacità di approfondimento?
Io diria che il comunicador cattolico...
Io direi che il giornalista cattolico, fra essere tempestivo e sbagliare, o essere meno rapido ma rispettoso della verità, debba preferire la seconda ipotesi. Però egli deve avere una competenza tale che gli permetta di essere tempestivo e al tempo stesso preciso.
Abbiamo iniziato con la stampa scritta, ma ci sono anche la radio e la televisione. Si può parlare nel mondo cattolico di sinergia fra l'insieme di questi media?
Non come una realtà concreta. Prima di venire a Roma ho incontrato il direttore di una radio cattolica dell'arcidiocesi di Buenos Aires, che ha espresso il desiderio di organizzare un incontro dei direttori di tutte le radio dell'arcidiocesi, perché non si conoscono. L'ho incoraggiato con affetto.
Giovanni Paolo II parlava di Areopago. Benedetto XVI parla di corte dei gentili. Qual è il rapporto tra l'informazione e la società civile in Argentina?
E al 2011 devo dire che ci llevamos mucho mejor, quizás.
Nel 2011 devo dire è sicuramente migliore di 15 o 20 anni fa. Abbiamo stretto vincoli come chiesa, come istituzione, come organismo che incide nel mondo e nel mercato dell'informazione. Come dicono gli esperti, e si riconosce a livello accademico, stiamo instaurando ottimi rapporti. La Chiesa oggi, come fattore che modifica la visione delle notizie, è una donna che sta dando continuamente alla luce i suoi figli. Figli notizia, figli informazione. Questa informazione arriva meglio al mondo, diciamo, laico. E quando dico meglio, mi riferisco non a una modifica di contenuti, ma alla forma, cioè presentando la notizia con il linguaggio che lo strumento richiede. I legami sono diventati migliori grazie all'intuizione di pastori che hanno compreso l'importanza dei mezzi di comunicazione. Loro hanno aiutato moltissimo noi laici che lavoriamo nei media cattolici a intrecciare contatti con i colleghi che operano nei media non confessionali. Quando una televisione, un giornale, una radio interpellano il vescovo e lui risponde, quando su un tema critico il vescovo risponde, quando una struttura informativa sollecita un intervento del mondo cattolico perché lo ritiene legittimo, si crea uno spazio d'ascolto sui media non confessionali. Anche se bisogna ammettere che sui media non confessionali è più difficile ottenere spazio a proposito di eventi pastorali, come per esempio una messa, rispetto a quando invece si è interpellati perché c'è un tema controverso.
E ultima domanda. Come si formano i comunicatori cattolici in Argentina?
E a livello accademico hai carriere universitarie?
A livello accademico c'è la carriera universitaria, carriera terziaria e il baccalaureato con la specializzazione in comunicazione. Penso che veramente importanti siano l'aspirazione e la passione personali del comunicatore cattolico per il messaggio che deve trasmettere, che lo viva con professionalità. Il comunicatore cattolico ha bisogno di un sostegno di spiritualità affinché si ricordi per chi sta lavorando e che cosa vuole raccontare, se il suo lavoro è un'esperienza esistenziale o no. La differenza fra un comunicatore cattolico e uno non cattolico è il modo di avvicinarsi all'altro, perché questo ci legittima come cristiani. L'altro esiste, lo vedo, l'altro c'è. E come diceva Papa Giovanni Paolo II, l'altro mi appartiene, me ne devo fare carico.
Cara Virginia, ti ringraziamo molto per questo tuo contributo che ci illustra una situazione e una realtà importante dell'America Latina.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Sfogliando torna tra 15 giorni, ora ascoltiamo un po' di bella musica, rimanete con noi, ci ritroviamo sempre sulla Radio Vaticana in diretta per continuare la nostra mezz'ora insieme.
Per sempre o duri un solo istante, poi che ce ne importa a noi?
Tanto basta così, così, scendiamo qui, qui, che senza di noi c'è la libertà.
Sì, ma basta così,
così, fermiamoci qui. Farò pugni contro il muro per averti ancora qui.
E torniamo in diretta, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. Vi propongo ora una intervista del padre Vito Magno a Eleonora Daniele. Come giornalista, Eleonora Daniele conduce Uno Mattina su Rai 1. Come volontaria si occupa di un handicap poco conosciuto, l'autismo, attraverso l'associazione Life Inside, di cui è presidente. Eleonora Daniele, proprio per questo impegno, ha ricevuto a Rapolano Terme, in provincia di Siena, il premio Goccia d'Oro.
Eleonora Daniele, quanto vale nella sua vita la goccia d'oro per la solidarietà che ha ritirato a Rapolano Terme?
Le importanza è stata grande, e non solo della mia associazione che è stata premiata, la Life Inside, che si occupa di autismo e di disabilità, ma anche di tutte quelle persone che si occupano di disabilità nel volontariato, e diciamo che è stata una goccia d'oro in un grande mare.
Sì, cosa l'ha spinta a interessarsi di chi soffre di autismo?
È una problematica che vivo da vicino, persone che vivono la disabilità, incontro tutti i giorni, delle quali racconto spesso durante molte interviste, persone straordinarie che raccontano di una vita spesa nella sofferenza, ma nello stesso tempo anche nel portare un messaggio agli altri.
Quando è nata l'associazione?
L'associazione è nata un anno e mezzo fa, e devo dire che sta avendo anche un grosso riscontro anche internazionale, e c'è da strutturare ancora una situazione non solo di ricerca, che comunque sta andando avanti grazie ai medici straordinari che abbiamo in Italia.
Quale attività sta svolgendo?
L'associazione adesso sta seguendo una convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità per un osservatorio sull'autismo. Verrà data una borsa di studio a una ricercatrice che si occuperà di fornire dei dati in accordo con, insomma, le regioni e i comuni sull'autismo, in maniera tale di fare anche un quadro più generale su questi casi.
C'è un caso che più l'ha colpita?
Guardi, la cosa che mi colpisce è che più ne parli e più ci sono testimonianze. Non credevo che così tante famiglie vivessero questa problematica. A volte non ne parla, no, perché la vivono comunque come una questione da sbrigarsi, no, tra le mura domestiche, senza a volte chiedere aiuti, perché c'è purtroppo ancora uno stigma sociale, una vergogna culturale sbagliata da affrontare, da combattere, perché è una sindrome che si può in qualche maniera aiutare con istituzioni e con tanto volontariato. E, insomma, è sempre un grido il mio di ricerca di aiuto, di forza anche per andare avanti insieme.
Qual è la sofferenza maggiore di un autistico?
Non c'è una sofferenza unica, ci sono tante sofferenze diverse una dall'altra e soggettive di caso in caso. Di solito si parla di comunicazione deviata, in qualche maniera una comunicazione che non riesce ad arrivare al mittente o arriva in maniera diversa da parte della persona disabile e anche dalla parte della persona che deve comunicare con il disabile.
Eleonora Daniele, si sa delle sue molteplici attività nel campo della comunicazione, adesso si sa anche questa nel campo della solidarietà. Si sente più missionaria nell'uno o nell'altro campo?
Ma sono una persona normale che cerca di fare quello che è il dovere di ognuno di noi e che va rispettato proprio nei confronti di chi è meno fortunato, di chi ha più problemi di me. Io li chiamo non disabili ma speciali, perché danno una grande forza agli altri, riescono a dare grandi lezioni di vita, a volte anche di grande ottimismo, di grande positività, e portano comunque nella loro sofferenza anche il messaggio di Cristo.
Ecco, il messaggio di Cristo. La sua solidarietà ha per caso un appiglio quindi con la fede?
Credo che la fede ha un qualcosa che vivi dal di dentro prima che al di fuori, e se questo significa avere fede, penso che sì, abbia un'attinenza con Dio e con il mio credo cristiano.
Immagino che legga spesso la Bibbia.
Io sono presso la LUMSA. Se lei mi dice della Bibbia, le dico sì, l'ho letta, perché questo primo esame di teologia parlava sono dell'Antico e Nuovo Testamento, e per cui ho letto e ho studiato un bel po'.
So che ha avuto modo di accostarsi ai temi della fede anche nel cinema.
Sant'Antonio Guerriero di Dio è un film di qualche anno fa, è una bella esperienza, perché in questo film si è ripercorsa un po' la storia del santo.
E quindi a Sant'Antonio che si rivolge nel bisogno.
Papà si chiamava Antonio, era fedele del santo, noi lo siamo diventate soprattutto durante la malattia di mio padre, che è durato per molto tempo ma che ha avuto sicuramente dei momenti di grande forza. Credo che il santo sicuramente ci abbia aiutato. Non c'è gioia senza sofferenza e non c'è sofferenza senza gioia. È l'eterna visione del bene e del male che porta sempre in sé comunque il messaggio di Dio.
Come meglio conoscere e aiutare la sua associazione Life Inside?
Sì, il nostro sito è www.lifeinside.it.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quattordicesima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo, siamo nel capitolo 11, versetti 25-30. Ce lo spiega Don Fabio.
Sì, questo è un momento di ringraziamento da parte di Cristo al Padre. È una sorta di Magnificat di Gesù, dove lui rende lode al Padre perché? Che cosa ha da lodare Gesù Cristo? È contento di una cosa, ecco, di una cosa che è un po' sorprendente, che ci mette di fronte al suo cuore. Infatti lui parlerà del suo cuore in questo testo. Lui è contento perché il Padre nasconde delle cose a alcuni e le fa sapere ad altri. Ma guarda tu, è interessante che se noi guardiamo il Magnificat di Maria, nel Magnificat Maria parla di coloro che sono innalzati e coloro che sono abbassati, della esaltazione dei piccoli e dell'umiliazione dei superbi. È curioso che in questo momento di lode da parte di Gesù, bene o male, si vede lo stesso stile di famiglia. Ovvero sia, Gesù dice che il Padre nasconde queste cose. Quali cose? I misteri di Dio, cioè le cose belle, la bellezza della vita e Dio stesso, se stesso. Dio è il mistero, cioè la cosa nascosta, che non si vede, che si può perdere in un attimo. Ecco, ci sono i sapienti e i dotti che queste cose non le hanno a portata di mano. È interessante che il testo va contestualizzato, perché viene Gesù dal rimprovero verso le città della Galilea che hanno avuto un atteggiamento di incredulità, di freddezza, di distacco, Cafarnao, Corazin, Betsaida, e sono città dove Gesù ha operato tantissimo e queste città si sono poste in maniera distratta nei suoi confronti. È l'incredulità il problema e lui dice... in questo momento, benedetto sei tu, oh Dio, perché quelli che mi si pigliano sono i piccoli, sono i poveri. Questa è una cosa meravigliosa. Chi è in grado di entrare nelle cose di Dio? Chi è in grado di prendersi la salvezza da Gesù Cristo? Chi è piccolo? Chi è fragile? Chi è, come dirà il testo, stanco, oppresso? Chi ha bisogno di imparare da capo? È meraviglioso questo fatto perché in realtà in tutti noi abita il dotto e il sapiente e il piccolo e noi dobbiamo optare, in fondo metterci da una parte o dall'altra. Di fronte a questo Vangelo, di fronte a questa domenica, riscoprire la bellezza di essere piccoli, la bellezza di stare davanti a Gesù Cristo come persone che hanno qualcosa da imparare, da capo. Questo fatto di scoprire la propria stanchezza, di portare un po' troppo sulle spalle la nostra vita e di obbedire un po' troppo ai nostri progetti. Questo problema di dover essere per forza dotti, dover capire tutto, ma perché mai? Dover avere tutto a portata di mano della propria intelligenza. E mamma mia, perché dobbiamo pretendere di vivere una vita che entri nell'imbuto stretto della nostra intelligenza? Quanto è meraviglioso essere in un atteggiamento da discepoli, da apprendisti, da persone che hanno da imparare qualcosa di nuovo. C'è un'evoluzione continua nella nostra esistenza e c'è una chiamata alla scoperta della grandezza, della tenerezza di Dio. Il nemico della nostra crescita è la nostra superbia. Il nemico del nostro apprendimento è la nostra supposta scienza. C'è da imparare di nuovo ed è interessante che si impara da un maestro mite e umile di cuore. I maestri spesso possono essere persone che si impongono. I maestri della nostra cultura, della nostra società, ci scioccano, ci sorprendono, ci dicono cose che ci mettono a bocca spalancata di fronte alla loro maestria, alla loro bravura. Qui c'è un maestro mite, umile. È interessante imparare da un umile, imparare da uno che si mette all'ultimo posto. E come si fa? Normalmente si impara da chi si mette nei posti più elevati. Ed è interessante che lui termina parlando del giogo. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. È interessante questa cosa qua del giogo, perché prendere il suo giogo potrebbe significare prendere un peso che lui ci dà. Ma la parola giogo è una parola ben precisa. La parola giogo non è un peso qualsiasi. La parola giogo fa riferimento all'aratro, al giogo che viene portato da due buoi per portare l'aratro. Questo è il termine in questione, non è una cosa qualsiasi. Il giogo non si porta mai da soli, il giogo si porta sempre in coppia. Infatti noi parliamo di coniugi. Gli sposi portano lo stesso giogo, sono come due buoi appaiati che portano la responsabilità della loro vita reciproca e familiare. Allora, cosa vuol dire questo? Prendere il giogo di Cristo vuol dire andare al suo passo, iniziare a portare i pesi con lui, i suoi pesi, il suo giogo, associarsi alla sua missione, associarsi alla sua sfida, vuol dire trovare riposo. È curioso, noi siamo stanchi perché non portiamo il giogo di Cristo, portiamo il giogo di questo mondo, stiamo accoppiati con dei compagni da cui è meglio salvarsi, ci associamo e ci sposiamo con cose con cui non ci dobbiamo sposare. Cristo è il coniuge, colui con cui portare i pesi, ma per andare con lui bisogna andare al suo passo, che è il passo umile. C'è da augurarsi veramente di coltivare in tutti noi la nostra parte piccola, povera, che ha tanto da imparare e che ha tanta gioia nell'essere accompagnata, accostarsi a Cristo, che gli dà un altro passo, altre cose da fare. Possa veramente questa generazione liberarsi dal suo proprio giogo, un giogo da superbi, da dotti, da sapienti, da gente che crede aver capito tutto. Possa questa generazione prendere il giogo dell'umile, il giogo di Cristo e associarsi alla sua opera.
Grazie a Don Fabio Rosini, al quale facciamo i nostri migliori auguri per il suo nuovo incarico. Infatti proprio in questi giorni Don Fabio lascia la parrocchia dopo diversi anni per diventare direttore della pastorale vocazionale della Diocesi di Roma. Buon lavoro a Don Fabio e grazie anche a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.